Maracanã.
Buon pomeriggio a tutti. Chi è?
Tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
Bene, buon pomeriggio, un saluto da Marco Piccari a tutti voi, benvenuti ad un'altra settimana di Maracanà, siamo al 23 di giugno, insomma ci avviciniamo, stiamo seguendo naturalmente il Mondiale per Club con la Juventus che avanza, e avanza in maniera anche pesante in queste due partite, l'Inter ancora più ombre che luci. E poi insomma ieri abbiamo visto anche un po' di Under 21, peccato per i nostri ragazzi, per i nostri azzurri, e non ci dobbiamo nemmeno, però sì, giocano bene, vanno insomma, vanno seguiti, e il fatto che ieri c'era una presenza importante, quella del CT della Nazionale con Buffon, è un segnale appunto di questa connessione che ci deve essere con questi ragazzi che, è vero, non saranno di altissima qualità, ma comunque hanno espresso un buon calcio, e quindi insomma speriamo di vederne qualcuno che possa crescere e approdare praticamente poi nella nazionale maggiore. E poi c'è stato lo spareggio, praticamente lo spareggio, il play out, la gara di ritorno, e lì dobbiamo dire un po' di cose, ne parleremo, avremo degli ospiti oggi per analizzare un po' tutti gli argomenti, e naturalmente non può mancare il calcio mercato come sempre, che ci accompagnerà in questa calda lunga estate. Allora poi ci sono le parole pure di Pogba, qui leggo: credevo di essere in guerra contro l'antidoping, non contro la Juventus. Ho chiesto alla società la possibilità di fare massaggi, avere preparatore atletico, non mi è stato concesso. Ne avevo diritto, facevo sempre parte della squadra. Ah, quindi si arrabbia Pogba con la Juventus perché dice che non è stato aiutato. Hai capito? Cioè, lui che ha creato un casino, un danno clamoroso, e la Juve non l'ha aiutato. Mo quindi sta a vedere che adesso fra un po' dirà pure che è colpa della Juve. Io veramente, ragazzi, quando sento queste cose, uno deve avere proprio la faccia, non mi fate dire cose che non voglio dire, che non voglio dire in questa apertura di trasmissione. Vogliamo andare, saluto Andrea Magliocca in cabina di regia come sempre, andiamo ai titoli che forse è meglio, poi dopo ricorderemo tutti i contatti per stare con noi. Quindi, capito, la colpa è della Juve che non gli ha fatto fare i massaggi. Ma perché non l'avete fatto massaggiare sto ragazzo? Scusa, vola fai i massaggi, dai, su, no, la Juve non mi ha aiutato. Quindi Pogba si scaglia, dice: non pensavo di lottare, cioè, pensavo di lottare solo contro, diciamo, l'antidoping, invece pure contro la Juventus che non mi ha aiutato. Non è stato compreso, non è stato capito. Vabbè, dai, lasciamo stare, andiamo ai titoli, dai. Juventus e tanto Yıldız, anche nella partita di ieri, 9 gol in due partite al Mondiale per Club per la Juventus, un solo gol subito, con un Yıldız che è in grandi condizioni, senza, diciamo così, eccedere nell'esaltazione di queste due partite, però si sta vedendo qualcosa a livello di gioco e di squadra. Kivu e i suoi ragazzi, sì, perché qualcuno li conosce di questi ragazzi, Kivu li ha avuti nella sua primavera, allora Valentin Carboni gli ha subito dato una risposta importante, così come Esposito. C'è un cambiamento in atto nell'Inter, è un cambiamento totale di gioco e piano piano anche di uomini, la certezza è Lautaro. Oggi proveremo a spingerci un po' oltre su questo Milan, che abbiamo letto le tappe di partenza di questa stagione. Il Milan è la max antagonista del Napoli, perché insomma il Napoli l'anno scorso partiva dalla decima posizione, il Milan parte dalla nona posizione, sta cercando di formare la squadra per il prossimo anno, e allora potrebbe essere proprio il Milan, che ne so, il Napoli di questa stagione? La Roma deve effettuare delle cessioni e allora Ndicka potrebbe essere il salvaconti, e ne parliamo perché insomma ci sono delle offerte importanti. Al momento la Roma ha respinto quella del Real Madrid di 40 milioni, almeno così sembra, ne parliamo. Rabbia azzurra dei ragazzi, sì, perché insomma un'espulsione c'era, l'altra molto discutibile, eppure questi hanno lottato fino alla fine cercando di arrivare così a passare il turno almeno ai calci di rigore, non ci sono riusciti, rimangono gli applausi. Sampdoria salvezza e caos. La Samp ottiene la salvezza, ma è il caos a Salerno. La partita viene interrotta, sospesa, e adesso ci sarà la convalida del 3-0 a tavolino. Cambia poco dal punto di vista del risultato per la Salernitana, però ne parliamo perché a Salerno c'è tanta amarezza. Bene, bene, bene. E allora, intanto sto effettuando subito un'ultima cosa, se ci riesco, perché poi uno quando sta in diretta, allora aspetta, forse ci provo, non ci riesco, volevo... Vediamo, no, ma io insisto perché voglio... allora, spieghiamo quello che sto facendo, se no diciamo, questo cos'è, un pazzo? No, praticamente c'è un codice che sto cercando di dare per entrare nella nostra... messaggeria, ci sono, niente, non ci riesco, è scaduta, eppure scaduta, hai capito? Quindi vabbè, allora dobbiamo rifarla, bene così. Ragazzi, che dobbiamo dire, questi sono i potenti mezzi e la modernità. Dovrebbe arrivare adesso un altro codice, ci riusciamo. Allora intanto 331 8200 213 per i vostri messaggi, per interagire con noi. Lo ripeto un po' più piano perché mi arriva qualche messaggio così di che ripetiamo il numero troppo forte e troppo velocemente, e allora 331 8200 213 per i vostri messaggi. Eccoli qui che arrivano e vi saluto come sempre e vi ringrazio della vostra presenza. Già tanti messaggi prima dell'apertura, questo mi fa molto piacere. Qualcuno addirittura è arrivato quasi quando c'era la sigla, e quindi grazie. Saluto anche in cabina di regia Giorgio Sorani insieme a Maglioca, la coppia che ci guida nel pomeriggio. Tra poco arriverà come sempre Stefano Impallomeni con noi e inizieremo così ad analizzare tutti i temi di questa di questo lungo pomeriggio da passare insieme a voi. Do un'occhiata a qualche notizia, a qualche news di mercato. Tra poco ci sarà anche Niccolò Ceccarini per iniziare così a fare un giro sulle possibili trattative. Vado però su tutto mercato web al volo perché la Juventus mantiene viva la pista con David Comolli a Torino per un contatto con gli agenti, quindi ci si sta muovendo per Davide. Ieri si è rivisto anche Vlahovic, valutazioni naturalmente sul giocatore. Sta di fatto che la Juventus insomma si sta giustamente guardando intorno. Poi voglio leggere attentamente le parole di Pogba, perché insomma ho iniziato con citando Pogba, però ci voglio ritornare. Poi oggi magari sentiremo anche i nostri amici. Sto scorrendo qui la pagina, chi sta davanti al video la può vedere, di tutto mercato web. Pogba chiese aiuto alla Juve, me lo negarono, mio fratello mi ha ferito. Allora ha rilasciato un'intervista e ha parlato appunto del suo calvario, chiamando in causa la Juventus. Avevo chiesto aiuto ma non mi è stato concesso. Andiamo un po' all'interno di questo pezzo così ci facciamo un'idea insieme su Pogba, giocatore che è stato importantissimo in un momento storico della Juventus, quando era giovanissimo è stato lanciato ed è stato un giocatore determinante. È stato determinante anche nella cessione, perché ricordiamo che la Juventus fece una plusvalenza enorme quando cedette Pogba al Manchester United. Poi dopo c'è stato il ritorno e il ritorno è stato diciamo molto pessimo da questo punto di vista. Allora andiamo un po' a leggere che cosa dice nel suo racconto. Torna appunto sull'ottobre del 2023 quando si sentì scaricato dalla Juventus. Ecco il suo virgolettato: all'epoca chiesi aiuto, ad esempio cure o un preparatore atletico, perché facevo ancora parte della Juventus, ma non ottenni nemmeno quello. non erano davvero con me e sentirlo mi colpì duramente. Non capivo, non ero in guerra con loro, dice il calciatore. Spazio anche a un evento precedente alla squalifica per doping, il rapimento con tentata estorsione portato avanti da persone che conoscevano benissimo, che conosceva benissimo, tra cui il fratello maggiore Mattias, condannato a 3 anni, tra, anche lui calciatore se non erro. Siamo in contatto, abbiamo parlato tra noi con la famiglia, sai, i legami di sangue sono legami di sangue, c'è una cicatrice certo, ma andiamo avanti, solo il tempo darà risposte più avanti. Oggi tutto ciò che vogliamo è che la famiglia rimanga sempre unita, questa è la cosa più importante. È dura, non mentirò, sono rimasto ferito, sono un essere umano, non è come prima, ma siamo in contatto. Quando ti fermano e hai la pistola davanti, non hai tempo di pensare, dici semplicemente sì a tutto. E quindi ritorna su un fatto, questo sicuramente molto spiacevole, della sua carriera. E, insomma, ci sono poi le parole precedenti, adesso fatevi voi un'idea, questo è un piccolo estratto di quello che sono state le parole di Pogba. Io non mi trovo d'accordo, pardon, sto girando per cercare altre notizie, non mi trovo d'accordo sul discorso dell'aiuto della Juventus, anche perché credo che la Juventus aveva fatto di tutto per riprendere il giocatore, lo aveva riportato perché magari ci credeva. Adesso, al di là delle opinioni personali, giusto o sbagliate, quali erano al momento dell'acquisto, però la Juve aveva fatto comunque il suo prendendo il giocatore. Dopodiché, diciamo, la situazione l'ha ingarbugliata lui stesso. Mi ricordo insomma quello che è successo in quel periodo, con un comportamento che non è stato certo consono, no? E quindi non capisco sinceramente cosa possa centrare in questo momento mettere in mezzo la Juve, che non mi ha aiutato all'epoca. La Juve si sarà sentita anche molto danneggiata da questa situazione, perché aveva comunque investito su questo calciatore e si è trovata senza questo calciatore. Vabbè. Li abbiamo fatti il titolo, abbiamo fatto Juve tanto Ildiz, quindi parleremo anche di questo, quindi vuol dire che il titolo non l'hai seguito. Allora, poi facciamo i titoli che vogliamo, caro Alex, proprio oggi io, sai, non mi tiro mai indietro, facciamo i titoli che vogliamo noi, che non potete decidere voi. Quindi abbiamo fatto un titolo sulla Juventus mettendo in evidenza Alex, mettendo in evidenza Ildiz, e se tu hai sentito il mio intro, ho detto anche, senza esagerare, sul commento delle partite vinte. Quindi se tu hai sentito, per onestà, non dovevi scrivere questo messaggio. E io sono molto diretto, se uno sente tutto quello che uno dice, scrive le cose in maniera corretta. Allora, andiamo avanti, vai con un audio.
Buongiorno ragazzi, Max Nerazzurro da Pavia, oggi 32 gradi, super mega umido. Volevo fare una riflessione sul Mondiale per Club, guardando l'Inter che ha giocato con i giapponesi. In cuor mio c'era una minima speranza che perdesse per uscire dal Mondiale per Club, almeno se riposavano un po' i giocatori per la stagione nuova, no? E invece poi, quando ha segnato Lautaro, niente, ho esultato, e quando ha segnato Carboni ho esultato ancora di più. Non lo so, vabbè, non ce la fai a tifare contro la tua squadra sperando che perde, è impossibile, dai, viva il calcio, ciao a tutti.
Allora, andiamo avanti, no vabbè, è chiaro, stai facendo il Mondiale per Club, cerchi di andare. Io non credo che ci sia una squadra che scende in campo magari con l'obiettivo di perdere. Ci si può mettere meno intensità rispetto ad altri tornei, perché sei alla fine, sei stanco, però non credo che ci sia, diciamo, questa volontà di farsi buttare fuori, e credo che non ci sarà mai in una competizione sportiva. L'Inter è in una fase, come ho detto e come ribadisco, per riprendere il messaggio di Alex, anche qui dobbiamo fare la tara, no? Quindi se non dobbiamo ingigantire in positivo i titoli sulla Juventus, a parte che abbiamo fatto un titolo su Ildiz, non bisogna ingigantire allora in negativo le prestazioni dell'Inter. quindi dobbiamo essere equilibrati in tutte e due le cose. Credo che sia di fronte ad un cambiamento, lo continuo a pensare, non sarà facile questo cambiamento. Intanto c'è l'idea di voler inserire qualche prospetto più giovane, almeno in questo torneo è giusto così, provare per vedere chi potrebbe essere pronto poi per poter essere inserito con più continuità, però è chiaro che questa squadra e questo gruppo è di fronte ad un cambiamento. Non convince al momento, però insomma dobbiamo anche attendere, diciamo così, quello che sarà la fine o eventualmente del mercato, che cosa succederà da questo punto di vista. La Juventus dalla parte opposta, per far felice il nostro Alex, non sta affrontando avversari di primissima fascia, però ha ritrovato, diciamo, un po' più il gruppo, un po' più di fiducia, un po' più di scioltezza e soprattutto comincia a far vedere un'idea di Tudor, quindi una squadra un po' più aggressiva. Quindi non dobbiamo passare anche qui a toccare il cielo con un dito, perché non è così, però io penso che tutte le partite, anche quelle con le squadre più facili, devono far vedere un qualcosa di fondo, che è appunto nell'idea dell'allenatore di voler fare in questa squadra. Ildiz in questo momento è molto ispirato, però lo stesso Ildiz non ha di fronte avversari di primissima fascia e di conseguenza qui fa la differenza. Allora chiediamo ad Ildiz naturalmente di fare la differenza anche andando avanti con avversari di maggior spessore. Quindi queste sono un po' le indicazioni in questo momento che si devono prendere guardando queste partite, senza esagerare in un modo o nell'altro. Vai con un altro audio.
Marco, buongiorno, sono Rosario da Frattamaggiore. Purtroppo alcuni giocatori, Pogba compreso, hanno la memoria corta. Forse Pogba ha dimenticato che quando è tornato alla Juve ha saltato quasi un anno di campionato, perché a lui, a causa di quella scellerata decisione di non operarsi subito al menisco quando subì l'infortunio in America, e quindi lui, per poi successivamente essere costretto ad operarsi dopo 3 o 4 mesi. Quindi, perché all'epoca si era affidata ad un santone che gli aveva consigliato di non operarsi. Poi la questione relativa al doping, quindi Pogba è stato alla Juve 2 anni, ha preso non so quanti milioni di euro senza mai giocare, e poi ora si permette di dire di non essere stato arrivato alla Juve. Vabbè, diciamo che queste riflessioni si commentano da sole.
Sì, sto leggendo, insomma, che non vi sono piaciute queste dichiarazioni e sono abbastanza d'accordo con voi. Allora, ciao Marco, purtroppo abito a Torino e dopo 2 vittorie contro il Borgorosso e la Longobarda in TV, addetti ai lavori di Fede Juventina, stanno al settimo cielo, ma un po' di coerenza e intelligenza la tengono. A questi voglio ricordare che tutti hanno rifiutato il loro progetto partendo dagli allenatori, tranne Tudor, perché non vanno a fondo del perché. Parlano di Osimhen, Gyökeres, eccetera, ma si tenessero caro Vlahovic, che non c'è denaro per questo tipo di calciatori, Aldo. Vediamo Aldo, io credo invece che questa non sia una squadra completamente da buttare via, con, diciamo, 2 o 3 acquisti, diciamo, secondo me può essere una squadra in grado da lottare per il campionato. Ho questa, diciamo, idea, vediamo. Come penso che il Milan possa essere forse considerata una squadra tra le più serie antagoniste del Napoli, guardate che vi dico. Ve lo dico oggi, con Allegri. Vediamo, oggi infatti è una domanda che faremo, che chiederò se... insomma, io ho sentito dei commenti sul Milan molto positivi. Qualcuno è convinto che può fare un campionato modello Napoli dell'anno scorso. Ora, non so se possa vincere o meno lo scudetto, ma comunque essere molto competitiva per la parte altissima della classifica. La preparazione del Milan inizierà addirittura con una settimana di anticipo. Ho letto... diciamo così, oggi il calendario della preparazione dell'avvicinamento alla prossima stagione. Vuole lavorare forte Allegri per avere subito una squadra che possa essere nella migliore condizione. Staremo a vedere, ci sono dei messaggi che tra poco prendo. Il maestro Sarri valuterà i giocatori nelle prime 2 settimane di ritiro e poi ci sarà la sua lista con confermati, bocciati e giocatori da acquistare, e sarà una lista inappellabile. Federico, vediamo, perché insomma la Lazio ha dei paletti di mercato e di conseguenza non è facile operare, quindi credo che Sarri dovrà invece operare con quello che ha a disposizione. Dunque, dammi un audio.
Ciao Marco, Andrea da Modena. Sono d'accordo con la tua valutazione su, diciamo, sugli avversari della Juve. Onestamente sono squadre di bassa Serie A barra Serie B, e forse la squadra che ha incontrato la prima partita anche di Serie C italiana. E detto questo, credo che la cosa, diciamo, che fa ben sperare la Juve, diciamo, la Juve, i tifosi della Juve, è la qualità di certi giocatori che con Tudor, secondo me, sta tornando.
Sì, ma io infatti è questo che sottolineerei: l'atteggiamento di questa squadra e una maggiore fiducia e ricercare qualcosa che Tudor sta chiedendo. Io penso che è questo qui che bisogna vedere. Poi adesso ci sarà magari un test più impegnativo per poter, diciamo, vedere ulteriori passi avanti. Diciamo così che è un po' una sorta di laboratorio in questo momento, quindi il laboratorio lo devi fare proprio in queste partite dove sai che puoi comunque vincerle in questa competizione anche diciamo senza eccedere, però allo stesso tempo stai facendo, diciamo così, delle prove. Quindi vediamo adesso nei test successivi, ci saranno dei test sicuramente più probanti, però ecco, penso che adesso bisogna ricercare qualcosa in quello che è, diciamo, che vuole fare Tudor. È lì che bisogna individuare qualche, diciamo così, eventuale progresso. Vai con un altro audio. Ah, non ci sono? Allora mi devo fermare perché li stavi sentendo. Benissimo, allora, ma Aldo è il commercialista della Juventus, salvo da Milano? Non lo so, chiedetelo a Aldo. Ci fermiamo, break, e torniamo tra poco. Ben trovati di nuovo con voi nel pomeriggio di Maracanã. Marco Piccheri, mi ha raggiunto in studio Francesco Dringali. Ciao Francesco.
Ciao Marco, buon pomeriggio.
Chi è?
Francesco Dringali, direttamente dalla redazione. Non so se ci sono poi anche delle ultimissime, caro Francesco. Si stava commentando un po' di situazioni, quella di Pogba, poi adesso più tardi andremo anche un po' nello specifico in quello che è il comunicato del Napoli, che è stato il comunicato del Napoli, per farci un po' un'idea di questo comunicato che ha suscitato un po', diciamo così, di attenzione, di perplessità. C'è già chi mette addirittura in bilico il rapporto Conte De Laurentiis.
Allora sì, ci sono due scuole di pensiero. La prima è che è un comunicato che sia un comunicato, diciamo, chiarificatore, e che unisce di fatto le tante figure che compongono il Napoli, perché abbiamo letto specialmente alla fine della scorsa settimana, specialmente tra giovedì e venerdì, il fatto che Manna vuole, De Laurentiis vuole, Conte vuole. Questo ha portato il Napoli a fare questo comunicato. Diciamo che il Napoli ci ha abituato anche a dei comunicati particolarmente originali come questo. L'interpretazione benevola è quella che di fatto non è una parte che decide, che sia Conte, che sia Manno, che sia De Laurentiis, ma che siano tutte le componenti insieme, e quindi un segnale di unità. Questa è, diciamo, la prima versione un po' più ottimistica. La versione un po' pessimistica è quella di chi crede che questo comunicato sia una volontà di De Laurentiis per dire: guardate che Conte può volere tutto, però poi alla fine è il Napoli, e quindi chi è il Napoli? Quindi è De Laurentiis che decide. Ognuno è normale che si è fatto la propria idea. Se vuoi sapere la mia, Marco, secondo me è un comunicato che punta, diciamo, a far capire che tutti stanno lavorando in una stessa direzione, e non una sottolineatura polemica, tra virgolette, da parte del presidente al suo allenatore.
Sì, pure io la vedo in questa maniera, però c'è sempre questa voglia, io lo dico chiaramente, c'è questa voglia di mettere in discussione il rapporto Conte De Laurentiis, perché non sta bene a qualcuno è andato storto di traverso, che Conte abbia in qualche modo deciso di proseguire questa avventura con il Napoli. Perché? Perché il presidente gli ha dato delle garanzie. Allora si vuole, diciamo, comunque individuare un qualcosa per poter turbare questa situazione.
Adesso si tifa per il divorzio Conte-Napoli.
Esatto, Conte-Napoli. Qualcuno addirittura ha detto: state attenti, perché, guarda, io ti dico un'altra versione che ho letto in questi due giorni nei social, perché poi mi piace anche. Poi tra l'altro qualche giornalista ha scritto, mica abbia scritto un tifoso, dice: attenzione, perché questa cosa qui è indice di una situazione che esploderà, e quindi Conte, attenzione, lascerà il Napoli. E non prendete come definitiva la scelta della Juve, di tutto.
Ah, non mollano.
Hai capito?
Dici.
Non mollano non l'idea
mollano,
che.
Non mollano l'osso.
No, cioè proprio non mollano questa idea, e quindi in qualche modo ci possa essere un colpo di scena di questo tipo, no?
Cioè ci sono le vedove di Conte, nonostante Conte non sia mai tornato, no? Esistono le vedove di Conte.
Sì. Quindi c'è questo disegno che io invece credo che, come hai detto tu, ci sia una. Degli intenti comuni
secondo me...
direttore sportivo, allenatore e presidente, per lavorare e fare un Napoli più forte per poter affrontare la stagione. Perché io dico una cosa, guardate che il Napoli parte con vantaggio, che non è da trascurare,
è la squadra da battere.
È la squadra da battere, può fare mercato,
certo.
E non solo, può iniziare una preparazione in maniera regolare. Cosa come il Milan, ecco perché oggi ho detto, e se fosse il Milan la vera antagonista, e se il Milan
deve ricostruire in parte,
però parte da una base che c'è, e c'è un allenatore che sa comunque riattivare, che è una garanzia. E se il Milan fosse un po' il Napoli dello scorso anno, che partiva dalla decima posizione, questi partono dalla nona, quindi cambia poco, e possa essere protagonista, io non dico vincere lo scudetto, ma comunque stare lì nella parte altissima della classifica, quindi essere di fatto una vera antagonista. La Juventus e l'Inter finiranno tardi questo mondiale, perché io credo che andranno ancora avanti, e quindi di conseguenza sono impegnate e dovranno riformulare, rivedere un po' la loro preparazione, eccetera. Credo più nella Juventus rispetto all'Inter, guardando in ottica prospettiva campionato, però ripeto, il Napoli è una grande occasione
perché è quella che ha più certezze, più soldi, e che deve semplicemente rinforzare. Tutte le altre hanno qualcosa da ricostruire, perché il Milan è vero che non deve rifare
e parte con lo
la
stesso
squadra.
Allenatore
con lo stesso allenatore insieme a Italiano, credo, che poi ovviamente con Tudor, però Tudor ha quei pochi mesi di presenza in panchina. Però sì, è vero, è quella che ha più soldi, quella che ha più tempo, e quella che ha più, diciamo, che dà più garanzie. Perché poi noi ovviamente andiamo ad escludere a priori il fatto che l'Atalanta, insomma, è sceso un po' nelle quotazioni, vedendo, insomma, il nome dell'allenatore
lascia qualche dubbio
e fa abbassare un po' le quotazioni. Non la prendiamo poi più in considerazione.
Vediamo anche il mercato.
Gli anni scorsi un pochino la tenevamo in considerazione. Quest'anno c'è stato questo rinnovamento con un allenatore particolarmente, diciamo, con un pedigree non di tutto rispetto come Juric.
Ha fatto molto
e poi
bene,
dobbiamo considerare, cioè, anche la Roma.
Fatto nel più danni senso che Carlo Unfranchi.
Esatto. Anche la Roma parte con questo dubbio, è il capire quanto potrà incidere subito Gasperini. Quindi nel bilancio complessivo sì, va bene il Milan, però faccio fatica, non posso dirti che il Milan possa essere l'anti-Napoli.
Vediamo, ne parliamo. Allora facciamo una cosa, sentiamo un po' di audio, che ce ne sono tanti, al 331-8200-213, li prendiamo al volo, vai.
Ciao Marco, buongiorno a tutti, sono Giuseppe da Reggio Emilia, io sull'Inter la penso come te, ci siamo già sentiti più volte, chiamasi rivoluzione, cambiamento, evoluzione, involuzione, l'Inter deve cambiare e deve credere sui giovani che ha portato lì. Ne dà anche il fatto la credibilità nella scelta Chivu, hai scelto Chivu che conosce quel settore giovanile, ci ha lavorato, e quindi devi dar forza a questa tesi, altrimenti è inutile se poi ti tieni ancora Acerbi, Mkhitaryan, Taremi e Darmian. non avrebbe senso.
Sì, c'è questo processo in atto, vediamo anche che tipo di mercato ci sarà, no?
Non credo sia un quello dell'Inter, non credo sia possa essere un mercato così
scintillante.
No, secondo me no, e questo è l'altro grande dubbio rispetto a quello che già sappiamo rispetto all'allenatore. Sto leggendo anche delle parole e sto sentendo delle parole molto positive, bisogna capire però poi quando arriverà veramente i test più probanti quanto sarà riuscito a incidere Chivu. Sul mercato non credo ci possa essere, ci saranno sì dei rinforzi, poi dipende dalle cessioni, ma anche lì le cessioni non ci aspettiamo di avere chissà quale tesoretto dalle cessioni. Intanto però ti dico, Marco, che Theo Hernandez è sempre più vicino Al Hilal, perché ha rilanciato la Hilal dopo l'offerta iniziale, sottoponendogli un contratto ritoccato al rialzo da 18 a 20 milioni. Resta solo da capire se rimarrà uguale la proposta al Milan per il cartellino, ovvero 30 milioni, oppure quel denaro verrà scalato. Il giocatore però si è messo già in contatto con la dirigenza rossonera, spiegando di essere orientato ad accettare, e dunque con Simone Inzaghi, che era sceso personalmente in campo per convincere Theo, e dal Mondiale per Club ha confermato il nuovo tentativo in atto, quindi Theo Hernandez stavolta sì sembra essere sempre più vicino a chiudere il suo trasferimento all'Al Hilal con un ingaggio tra i 18 e i 20 milioni.
E quindi è in uscita, e allora vediamo che tipo di mossa poi farà il Milan per andare a rimpiazzare Theo Hernandez. Allora vai con un altro audio, Andrea, via.
Ciao Marco, Luigi da Novara.
Ciao Luigi.
Ciao, stavo facendo una riflessione. Io vabbè, purtroppo faccio parte di un calcio di altri tempi, quello dei Baggio, dei Del Piero, di quella gente lì, no? E adesso guardando Ildiz e tutto, effettivamente devo riconoscere che questo è un ragazzo che ha veramente un grande talento, no? Ma io dico, come si fa a non dargli la piena titolarità nella Juve? Cioè, io fossi l'allenatore dico, la maglia numero 10 è la tua e poi gli altri ti girano attorno, nel senso, a me effettivamente sto calcio moderno mi ha un po' stufato. Cioè, dobbiamo creare un giocatore, lo creiamo in laboratorio, che abbia il talento di Baggio, la grinta di Gattuso, la velocità di Mbappé, cioè, nel senso, avrà magari qualche limite o qualcosa, ma io un calciatore così lo farei sempre giocare.
Però insomma vediamo, perché può darsi pure che sarà un punto di riferimento per la prossima stagione.
Io dico una cosa, già noi come non siamo abituati ad avere questi giocatori un po' più indisciplinati, maestrosi, non ce li abbiamo, per esempio non ne godiamo, no? Né in nazionale né in Under 21, perché ripensando all'Under 21 di ieri, Marco, da fare un applauso a questa nazionale, però anche in Under 21 abbiamo visto una squadra tanto organizzata ma con poca gente che sapesse veramente puntare l'uomo, no? Con quella fantasia, con l'estro, no? di creare anche la superiorità numerica. E non solo non ce li abbiamo in casa nostra, perché non sono italiani e si contano davvero sulle dita di una mano, e in più quelli che non sono nostri, perché Ildiz non è da considerare nostro, in più ce l'abbiamo e non lo facciamo giocare. E questo è anche un po' lo specchio della nostra mentalità, che poi secondo me si rifà anche sulla nazionale. Cioè, questi giocatori sono la bellezza del calcio. Guardi una partita come quella di ieri della Juventus, che sai come andrà a finire, però un giocatore del genere ti accende l'entusiasmo, ti accende un pomeriggio di domenica che insomma è uno spettacolo soltanto a guardarlo.
Sono d'accordo, e poi io credo che possa crescere, ha dei mezzi, ce li ha, è vero che non dobbiamo ingigantire, perché stiamo parlando di due partite dove lui fa la differenza, ma poi devi vedergli fare la differenza in altre partite. Ma stiamo parlando di un giocatore che ha sicuramente dei numeri importanti. Allora, andiamo a sentire ancora un altro audio.
Buon pomeriggio, Giovanni da Bari, ovviamente interista. Mi volevo soffermare sul fatto che da 5 anni l'Inter è stata sempre considerata la squadra da battere, la squadra più forte, con due squadre interscambiabili, calciatori più forti, una narrazione secondo me da giornalisti e giornalai, richiamo così perché molti volevano destabilizzare comunque l'ambiente, secondo il mio modesto punto di vista, ma alla fine sì, aveva la squadra più forte, ma non così forte da poter giocare 60 partite, quindi è stata una narrazione sbagliata di chi ovviamente è nel mondo del calcio, capisce più di me, però effettivamente finalmente quest'anno non parte con la pressione.
Sì, ma che ci dobbiamo raccontare, scusa, ma io dico, perché non c'è questa presa di coscienza da parte di un tifoso dell'Inter che negli anni precedenti l'Inter era la squadra da battere ed era la più forte, partiva in assi di partenza con comunque dei valori superiori in campionato agli altri, lasciamo perdere in Europa, che nessuno di noi ha mai detto che in Europa era la squadra più forte, e comunque in tre anni ha fatto due finali, quindi vuol dire che i valori ci sono, perché non è che le fai a caso due finali. Io non capisco che cosa si vuole difendere con questo discorso. Cioè, noi adesso dobbiamo dire, riguardare la storia e dire che non era vero che l'Inter era la squadra più forte negli ultimi anni, o che comunque non aveva una rosa attrezzata per vincere lo scudetto, per vincere più di uno scudetto? Ma ci dobbiamo prendere in giro? Prendiamoci. Io credo che un tifoso dell'Inter così si prende in giro da solo. Non bastano quelle che sta subendo quando uno gli fa la manita del 5-0 e dice che non hai vinto zero titoli. Cioè, adesso un tifoso dell'Inter si deve convincere che non c'aveva la squadra più forte negli ultimi anni? Io, se vi sta bene questa chiave di lettura, la narrazione fatela voi, visto che adesso va di moda il termine narrazione, e che chi dice che l'Inter è la squadra più forte è un coglione o comunque non capisce niente. Fatevela voi la narrazione, Francesco.
Io
credo che sia stata una
si
squadra
vuole
attrezzata.
Negare il fatto che l'Inter già quest'anno ripartisse come la squadra più forte.
Ma l'ha dimostrato, perché è rimasta su tre fronti.
Fino
alla fine.
Sono d'accordo.
E se non eri forte non ci rimanevi. Poi non hai raccolto nulla, ma nel calcio questo può succedere. Tra l'altro io mi ricordo, dicevamo qui, guardate che se non dovesse vincere niente, ma sei stato a lottare fino alla fine, il merito c'è, poi fai una valutazione ampia, no? Di questi quattro anni. Ma il merito c'è. E se sei arrivata fino alla fine su tre fronti, vuol dire che c'hai dei valori, vuol dire che sei forte. Ma perché dobbiamo raccontare un'altra cosa? Per me questa è una narrazione sbagliata.
Sì, io sono d'accordo. Negare l'evidenza soltanto per giustificare la sconfitta, io non sono d'accordo. Bisogna analizzare la realtà, e quello che dicevi tu è giusto. L'Inter aveva la squadra più forte, poi questi valori in una parte della stagione sono usciti fuori, si è arrivato corto a fine campionato, e questi valori poi non li hai legittimati coi risultati, ma non ci si può nascondere, secondo me non si può giustificare una stagione fallimentare dal punto di vista dei risultati, perché poi da un triplete a un niente praticamente devi giustificarlo in un modo. La giustificazione non è quella di dire l'Inter non ha vinto niente perché non aveva la squadra più forte.
Dai, cioè, con un altro audio, vai.
Ciao Marco, Robertino da Torino. Volevo sapere cosa ne pensavi dei fratelli Esposito e soprattutto se potevano diventare un punto di riferimento per l'Inter anziché prendere Bonny. Secondo me quei soldi potrebbero essere spesi in maniera diversa e finalmente far giocare qualche giovane. Cosa ne pensi? Grazie, ciao.
Ma guarda, io adesso dare i valori ai giocatori in questo momento, in questa, diciamo, situazione, è sempre molto difficile. Io penso che Chivu giustamente sta approfittando di questo torneo, di questo mondiale, e ci ha fatto già vedere un paio di giovani,
sì.
E credo che contro degli avversari di caratura bassa questo lo devi fare, per capire pure come si muovono questi ragazzi, come si possono integrare praticamente in questa squadra.
Sì, io sono d'accordo, io non faccio mai la differenza tra un giocatore giovane, faccio la differenza soltanto se un giocatore è bravo o non è bravo. In più Esposito, nel caso dell'Inter, ci vedo un giocatore bravo, un giocatore forte che però deve giocare, che forse, sai, noi ci facciamo un po' di remore nel farli passare subito da un campionato come la Serie B, dove ha fatto molto bene, a un campionato come, insomma, però sai, dietro Thuram e Lautaro potrebbe anche, perché no, potrebbe crescere. Poi, sai, dopo la Serie B vai a fare rifare un anno. Sebastiano già è sicuramente un po' più, ha un po' più di esperienza, più Esposito sembra un po' più talentuoso, è chiaro che il gap a livello di esperienza c'è. Però su, nel caso di Bonì io mi trovo d'accordo, cioè avessi un giocatore come, come Pio Esposito non sarei andato a prendere Bonì, ma mi sarei fatto carico della responsabilità di dare una chance a questo ragazzo, perché tra Bonì e Pio Esposito la differenza sì esiste, ma non c'è una così tanta differenza per non far giocare Pio Esposito e andare al Parma a chiedere Bonì.
Allora andiamo con un altro audio.
Ciao Marco, Rosanino Fossano. Sul Milan io sento dire dovrà combattere, ma il Milan ad oggi quale acquisti ha fatto? Cioè Allegri sposta da un, non so, ottavo, nono posto, non vorrei sbagliarmi, al primo posto. Conte era arrivato decimo e il suo obiettivo era la Conference League ad agosto. Non capisco perché Allegri il suo obiettivo allo scudetto, lo sembra fossano.
Che era l'obiettivo
perché la Conference League?
No, la Conference League. Mo pure qui era cambiato obiettivo, era la Conference League quello di Conte.
No, è chiaro che i nostri sono discorsi da 23 giugno, ovvero da noi crediamo che con contare da una parte che fa il mercato e con Allegri in panchina abbiamo fiducia in questo nuovo Milan. Poi è normale che stiamo parlando del 23 giugno, il campionato non inizia domani, inizia tra due mesi e l'obiettivo
il mercato non, ancora è molto lungo.
Esatto, noi non stiamo dicendo che Allegri deve vincere lo scudetto, stiamo dicendo che può lottare secondo noi, secondo un'idea che ci facciamo al 23 giugno.
Infatti è una domanda, no? Può questa squadra essere una antagonista e diventare un po' una sorta di Napoli che dal decimo posto
magari tra un mese non ha acquistato nessuno
e cambia il giudizio, no? Chiaro, certo. Adesso cerchi di
se così. No chiudiamo e riapriamo sì, il 20 agosto Marco vediamo.
E vabbè dai, siamo sempre lì dai. Però non credo che il Napoli l'anno scorso sia partito con l'obiettivo della Conference League.
L'anno scorso qua dicevamo che con Conte il Napoli si avrebbe lottato per lo scudetto.
In prime battute di Maracanà, allora uno che mi dice che l'Inter non era insomma una narrazione dire che era forte eccetera. Adesso sento che il Napoli era partito per la Conference League e poi vince invece lo scudetto. Non lo so, è vero che fa 37-38 gradi, insomma, quindi pure questo sposta molto nelle analisi. Allora dammi un altro audio, dai.
Buongiorno a tutti, Johnny d'Alghero.
Oh, buonissimo Alghero.
Volevo dare il mio punto di vista sull'Inter e su Chivu. Sicuramente è stato scelto Chivu perché è un allenatore che non è nella condizione di poter chiedere nulla alla dirigenza, per cui sicuramente la campagna acquisti sarà poverissima. Di qui un Inter che punterà al massimo al quarto posto. Ciao, buongiorno a tutti.
E qua un'altra sentenza.
Vabbè, dai,
un'altra sentenza.
Può darsi pure che sia così,
giugno. Ma è giusto, cioè, Marco, come facciamo noi il ragionamento di dire che il Milan secondo noi sempre parlando al 23 giugno potrebbe combattere? Ci sta anche chi la vede un po' più in negativo e dice secondo me con Chivu e con un mercato che non si preannuncia così importante dal punto di vista economico, per me l'Inter ci sta, è giusto,
assolutamente.
È normale,
assolutamente.
Poi diciamo che secondo noi l'Inter farà sì non un mercato scoppiettante, ma neanche da dare a Chivu una squadra che al massimo possa lottare per il quarto posto.
Sì, sì, no, condivido pienamente quello che stai dicendo, quindi andiamo avanti con un altro audio, dai.
Ciao Marco, Andrea da Sesto, io sono tifoso interista e sono abbastanza fiducioso della nuova stagione che ci aspetta. Secondo me Chivu farà molto bene, anche perché mi sembra una persona estremamente determinata. Logicamente tutto dipende dal mercato, è logico, se da via Çalhanoğlu e come si vocifera riesci a prendere Ederson, sarebbe per me un gran colpo. Io sono fiducioso, non lo so come mai, ma credo che stiamo mettendo delle ottime basi non solo per questo campionato ma anche per il futuro prossimo. Un grande saluto e grazie per la compagnia. Ciao.
Grazie a voi, grazie a voi. E ci prendiamo naturalmente anche questo messaggio del nostro ascoltatore.
Da sottolineare, Marco, prima di chiudere, insomma, la serataccia ieri alla Rechi a Salerno.
Sì, poi ne parliamo.
Insomma, un playout che non arriva al 90esimo per colpa degli ultras. È una pagina di calcio che non ci piace raccontare. Si andrà verso il 3-0 a tavolino. Molto, molto brutto per come è finita e per cosa è stato. Cosa è stata condannata anche un po' la Salernitana per questo cambio di rotta. Facciamo i complimenti alla Samp, che poi sul campo con un 2-0 all'andata e un 2-0 al ritorno, che poi si trasformerà in 3-0 a tavolino, comunque ha legittimato, seppur con le tante polemiche e con quello che sappiamo, la permanenza in Serie B.
Sì, ne parleremo naturalmente, sono d'accordo e credo anche una cosa: le proteste quando sono civili sono sempre legittime, però non si può impedire lo svolgimento di un evento sportivo e addirittura bloccarlo e impedire poi di finire l'evento sportivo. Questo non mi piace, condivido il momento di grande, diciamo così, delusione dei tifosi della Salernitana e di quello che hanno subito, perché a mio giudizio doveva essere presa una decisione diversa, secondo me, dall'inizio. Non devono essere bloccati i play-out originali, si poteva prendere una decisione successivamente, quando la giustizia sportiva aveva compiuto il suo, diciamo così, iter. Intanto si giocavano i play-out originali, quelli che erano così stati stabiliti dal finale di campionato sul campo, dopodiché si aspettava la decisione, che poteva magari anche cambiare lo scenario, però tu in campo eri andato con quello che era l'effettivo play-out da giocare. La vedo in questa maniera. Alla fine si salva la Samp, che era di fatto retrocessa.
Era retrocessa sul campo.
Sul campo era retrocessa, campo perché il play-out originale, ricordiamolo, doveva essere svolto tra Frosinone e Salernitana. Questo è quello che credo io. Si poteva fare quello, dopodiché si attendeva, diciamo così, quello che era il riscontro della giustizia, e da lì si potevano prendere.
E attenzione ai ricorsi, perché la Salernitana adesso sta battagliando a livello legale, però quindi potrebbe anche non essere finita.
Questo, chiudo, non può giustificare la sospensione di un evento sportivo. Allora,
ciao Marco,
ciao Francesco, ciao. Noi adesso rientriamo, tra poco arriva Stefano Impallomeni e tutta la squadra e partiamo.